balzi, 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 baldone.
Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
Ed eccoci qui un altro venerdì sulle frequenze di Radio Contrabanda 91.4 FM nell'area metropolitana barcellonese, ma lo sapete, ci potete ascoltare anche in streaming dovunque voi siate, all around the world, da Timbuktu a Tripoli, dal Kamchatka a Trento, da Treviso anche all'ospitale degli Llobregat. www.contrabanda.org, emissione diretta, cioè lo streaming detto sia in inglese sia in italiano, e poi il nostro blog. Trovate tutti i lunedì le puntate in podcast http://zibaldone.contrabanda.org. Oggi una grandissima puntata, non vi svelo l'arcano, lo scoprirete in queste due ore qui insieme, un programma in italiano non solo per italiani, tutti i venerdì dalle 18 alle 20. Sapete che cominciamo sempre con un po' di buona musica, cerchiamo di proporre qualche album nuovo dalla penisola a forma di stivale, come diceva il nostro caro Roberto Fenocchio, che la settimana scorsa era stato qui in studio, è venuto a trovarci. E cominciamo con un gruppo emergente che piace molto in Italia, è il primo album, ma dopo vi diremo qualcosa di più. Loro si chiamano Basi Family, ascoltateveli.
Over there, and you know that's where I need to be.
Bel ritmo questo di questi ragazzi del nord-est italiano, Basi Family si chiamano, ma qui con me oggi negli studi di Contrabbanda e di Zibaldone c'è un'altra persona, non è uno dei collaboratori e degli aficionados del nostro Zibaldone, ma è un ospite assolutamente particolare. Lei si chiama Doris Zacconi e di Radio Capital. Ciao Doris e benvenuta.
Grazie, bentrovati a voi, è un piacere enorme. Saluti a tutti gli ascoltatori di Radio Contrabbanda Barcellona.
E anche degli ascoltatori italiani che magari ci ascoltano dalla penisola.
Esatto, soprattutto a loro. Io sono molto affezionata agli italiani in giro per il mondo, ovunque siano.
E infatti raccontaci un po', come mai bazzichi da queste parti, sul litorale catalano? Cosa ti ha portato qua?
Allora, mi ha portato un progetto che è un progetto che va su due fronti, un progetto televisivo, come puoi vedere, perché siamo arrivati con armati di camera, ma anche un progetto radiofonico, perché in realtà tu hai detto bene, io lavoro a Radio Capital, che è in Italia, a Roma e a Milano, e anche quella si può sentire in streaming in tutto il mondo, e mi occupo di italiani all'estero, un programma che si chiama Capital in the World, ed è un programma di viaggi, ma anche un programma fatto con ospiti che vivono da altre parti del mondo e che partecipano raccontando com'è la loro vita. Tu potresti essere ad esempio l'ospite perfetto, no?
Io già
ti farei 1800 domande, anzi se posso te ne faccio qualcuna, non 1800, però insomma
farò appello al quinto emendamento, come si dice negli Stati Uniti, alcune non risponderò.
Esatto, oppure sai, un avvocato, non lo so, lo possiamo contattare. E da questo progetto Capital in the World mi ha fatto conoscere tantissimi italiani straordinari in giro per il mondo, tra questi Alessandro Castagna, che ha un portale che è Voglio Vivere Così, su vogliovivereconiworld.com. Abbiamo deciso di iniziare un esperimento che è una serie per il web dedicata agli italiani che vivono in giro per il mondo. Quindi io dalla radio ho cominciato ad andare anche con una telecamera in giro per il mondo e ad incontrare gli italiani come te, che se ne sono andati per scelta, per disperazione, per caso,
e che tirano a campare in altre parti del mondo.
Che tirano a campare in altre parti del mondo.
E ormai anche qui in Spagna si sbarca lunario, è dura, tirare a campare bene.
Sì.
Ma ascolta Doris, hai delle informazioni su questi Basi Family, è vero?
Ma li abbiamo ascoltati insieme, io non li avevo mai sentiti, sono bravi, sono cinque, sono italiani, forse da esportazione, mi sembra di sì, a sentire il livello di
questo.
Sono
da esportazione, e suona, come si dice in Spagna, suena buenissimo.
Suena buenissimo, loro sono friulani, veneti, sono al primo disco, che si chiama Advice for Your Next Failure, è uscito con questa etichetta che è una etichetta lodevole, friulana, la Red Army, e si sente secondo me che hanno ascoltato tanto Bob Dylan nella loro vita.
Assolutamente, hanno questo mix di rock però con un po' di folk e anche un po' di pop, che lo fa piacere anche alle radio più commerciali, ma anche alle radio libere come la nostra. Io direi di andare ad ascoltarci un po' di musica ancora dei Basi Family. Prima ci siamo sentiti il singolo che si chiama appunto The Basi Family, adesso andiamo a sentirci un altro pezzo di questo loro primo album, Clyde Beatty. Sentiteveli qua e dopo torniamo qui in diretta con Doris Zacconi su Zibaldone, Radio Contrabbanda. Don't you think we'll be all right? sono, lo ripeto all'infinito, perché sono davvero bravi questi Basi Family, mi piacciono davvero molto e piacciono anche a te, Doris, mi sembra.
Ma bravissimi, una buonissima qualità, poi è l'esordio, quindi doppiamente bravi. Simone Zampieri, voce chitarra, Marco Corsi, voce tastiere, Giorgio Pacileo, chitarra, Mauro De Rod, basso, Gabriele Starini, batteria. Bravissimi.
Li abbiamo detti tutti, speriamo di magari averli qui in futuro a Barcellona e a Zibaldone, chi lo sa. Doris, tu ci farai compagnia durante tutto il programma, però innanzitutto ricordiamo anche chi è con te oggi qui in studio, perché in radio logicamente va bene, alcune radio ormai ci sono le telecamere, ci sono queste radio web, ma qui a Contrabbanda non ancora, quindi non sapete che ci sono molti personaggi che gironzolano qui con noi nello studio. Sì. Vuoi ricordarli tu?
Si aggirano. Allora, c'è il regista di questo programma, di questa serie web che si chiama Vivo Così, che potrete vedere a breve, ve lo ricordo, su vogliovivereCosiWorld.com. E poi c'è Alessandro Catalano, che però non conosce il catalano e non parla in catalano, che è un bravissimo cameraman, filmmaker, insomma, ed è l'uomo munito di camera, come tu vedi, è un uomo di una certa stazza e una sicurezza, qualcuno su cui contare. Grazie per questa ospitalità. Io saluto ufficialmente tutti gli ascoltatori, grazie davvero, vi abbraccio, vi bacio, se volete ci sentiamo su Radio Capital, se no ci vediamo su Voglio Vivere Così World, però se posso rimango qui negli studi.
Ma assolutamente, lo studio è casa tua, è casa di tutti, in fin dei conti Contrabbanda, lo sapete, noi ci troviamo qui, è un punto di raccolta, non solo gli italiani ma di molte persone. E Doris, grazie di essere stata qui con noi, ci risentiremo presto, mi auguro. Io direi ancora un po' di Basi Family, poi torniamo in onda sempre qui su Zibaldone e Radio Contrabbanda.
Grazie Steven.
Davvero bravi questi Basi Family, un grande in bocca al lupo a loro e ben vengano questi nuovi progetti della musica italiana, che c'è stato un autunno interessante, ne parleremo anche la settimana prossima con Berardo Staglianò di Radio Ara Lussemburgo, che sempre ci tiene informati. Ma a proposito di collegamenti con altri compagni di onde, abbiamo sentito di nuovo anche da New York quel gran personaggio che è Ricky Russo, ma prima di sentire l'intervista e il collegamento con Ricky Russo da New York, sentiamoci un pezzo di un grande americano, l'abbiamo nominato prima, Bob Dylan, Pain Blood, ed è il suo ultimo album The Tempest, uscito poco fa, un album davvero meraviglioso.
Make your eyeballs swim. I've got dogs can tell ya. Lip from the lip. I'm circling around the southern zone. I paid blood, but not my own. Hand, whether I like it or not.
uphold the lies of God. You can't put me out in front of a fire squad. I've been out and around with a rowdy men just like you, my handsome friend. My head so hard, must be made of stone. I pay blood, but not my own. Another politician, puffing out the piss. Another ragged beggar, blowing you a kiss. You've got the same eyes that your mother does. If only you could prove who your father was. Someone must have slipped a drug in your wine. You gummed it down and you crossed the line. Man can't live by bread alone. I pay in blood, but not my own. What good did it do? You bastard, I'm supposed to respect you. I'll give you justice, I'll fathom you this. Show me your moral virtue first. Hear me holler, hear me move. I'll pay in blood, but not my own. Your lover in the bed. Come here, I'll break your lousy head. Our nation must be saved and freed. You've been accused of murder. How do you plead? This is how I spend my days. I came to bury without two face. I'll drink my fill and sleep alone. I pay in blood, but not my own.
Era da un mese e mezzo che non ti sentivamo, sentivamo già la tua mancanza. Ma cosa hai combinato in questo mese e mezzo a New York?
Che gioia! Ciao a tutti, un caro saluto, è una gioia essere in orbita su Radio Contrabbanda. Un abbraccio Steven, mi fa molto piacere risentirti, un saluto ai tuoi ascoltatori. Sei famoso anche qua, perché continuo ad incontrare tuoi amici, bella gente qua a New York. Si avvicina il ritorno a Trieste e posso fare già un bilancio positivissimo di questa esperienza ricca di nuovi incontri, tanta musica, nuovi input, tanta energia, e mi sono beccato, come si diceva prima di andare in onda, anche dei momenti che sono storia per l'America.
Infatti Ricky, tra Sandy e la rielezione di Obama ne hai di cose da raccontare, eh?
Certo, un momento molto pesante, molto duro e triste per tanti newyorkesi, purtroppo. Sandy, zone come Rockaway Beach sono ancora messe malissimo, tante persone hanno perso tutto durante l'uragano, e alcune zone hanno subito dei danni molto pesanti. I newyorkesi hanno uno spirito molto forte, si sono rialzati presto. Devo dire che anche le l'elezione di Obama ha portato un vento molto positivo e buone vibrazioni. Io sto osservando tutto, sto vivendo, non mi sento più un turista ormai, mi sento un po' un New Yorker anch'io e lo dico con grande orgoglio, perché mi sono completamente innamorato di questa città e della gente che ho incontrato e dell'energia che ho preso. Spero di usarla prossimamente quando ritornerò in Italia, perché in questo momento non è un buon periodo. E poi sai, qua ti capita di vedere leggende del rock ogni sera e tanta musica. Poi tu sai che io amo tanti generi musicali, sono soprattutto un rocker, però ho visto un po' di tutto, e soprattutto mi piacciono le serate nei localini più piccoli, no? Ero anche al Barclays Center a vedere Bob Dylan, però è un'altra cosa vedere, che ne so, Henry Rollins, Lydia Lunch, Rocky Erickson a 2-3 metri di distanza in prima fila, o di incontrare Oliver Stone, ha presentato
addirittura
documentario, sì, mi ha autografato il suo nuovo libro, gli ho promesso di regalargli il mio quando uscirà. Oliver Stone, The Untold History of the United States, questo documentario scritto, raccontato con uno storico americano, Peter Kuznick, che andrà sulla TV americana tra poco, e come sempre Oliver Stone sceglie una prospettiva critica, no, nei confronti del suo paese. Io ho visto soltanto uno degli episodi, il documentario è molto lungo, si articola in 10 puntate di un'ora a puntata. Ogni giorno per me è un'avventura nuova e un gift qui.
Ricky, ma ascolta un po', ritorniamo un attimo a Sandy, perché io sai, lo diciamo anche ai nostri ascoltatori, se volete seguire Ricky Russo e quello che fa a New York, dovete farvi amici di Ricky Russo su Facebook e seguire le sue cronache in triestino dalla Grande Mela, che sono meravigliose. Allora ti voglio chiedere a questo proposito, ma tu proprio nelle ore in cui Sandy stava devastando New York, ma tu dov'eri?
Guarda, io sono stato fortunato un po' in tutto qua. Io vivo nel Queens, ad Astoria, un quartiere molto tranquillo, in prevalenza ci sono italiani e greci dove sto, e per fortuna non abbiamo subito grossi danni, però il clima era veramente da film catastrofico. Io la domenica, il giorno prima, la sera, ero sulla Broadway perché avevo un appuntamento per vedere un possibile lavoro nel futuro, quindi era un appuntamento importante, e camminavo sulla Broadway da solo e la situazione era veramente tremenda, perché si vedeva questo cielo scurissimo. Io non volevo mancare l'appuntamento in questo negozio di Soho, però vedevo le persone che stavano coprendo le finestre con delle travi di legno, come nei film degli zombie o dei vampiri. No? Ed era una sensazione veramente tremenda. E poi vabbè, adesso così, la preoccupazione c'era perché non si sapeva esattamente anche l'impatto che avrebbe avuto. Sono stati due giorni abbastanza pesanti. Tra l'altro io sono stato a casa penso un giorno solo qua a New York, proprio durante l'uragano. Poi sono sempre uscito anche nei giorni successivi, anche quando non funzionavano i mezzi o le subway. Mi sono mosso, ho visto, sono andato molto presto, subito dopo Sandy, nel Lower East Side, che è una delle zone che amo di più in assoluto, e la situazione era pesante, c'era l'esercito, un sacco di gente in strada. È stato, parlando anche con gli amici newyorkesi, dopo l'11 settembre, uno dei disastri più grossi qua a New York, però non ha colpito, come dire, il morale dei newyorkesi, almeno degli amici, delle persone che conosco, che hanno una grande forza ed energia, insomma.
E infatti, proprio ci dicevi del morale, e l'elezione di Obama della settimana successiva è stata sicuramente un sospiro di sollievo e ha dato molte energie. La domanda classica che si fa a Ricky riguardo a dei fatti così importanti è: ma dove ti trovavi tu in quell'esatto momento in cui Obama è stato rieletto presidente?
Guarda, una delle serate musicali più intense che mi sia capitato di vedere a New York, un benefit per Sandy, per raccogliere dei soldi e aiutare le persone che hanno subito dei danni durante Sandy, alla Bowery Electric, che è il nuovo CBGB sulla Bowery, un locale di culto, fighissimo. C'erano tutte le leggende dell'hardcore punk newyorkese e non solo, c'era Steve Earle, Lenny Kane, Vernon Reed dei Living Color, poi il bassista dei Henry Rollins, che adesso mi sfugge il nome, mi sembra Melvin Gibbs, HR dei Bad Brains, tanti musicisti dei Cro-Mags, tutta la scena hardcore. E nel momento in cui sulla TV accesa passavano le immagini della seconda elezione di Obama, questa super band stava suonando un classico dei Bad Brains, Big Takeover, e questa è la mia immagine dell'elezione di Obama e la festa di tutte le persone dopo un paio di giorni pesanti dopo Sandy, questa esplosione di gioia. Poi io sono cresciuto con quel tipo di musica, con l'hardcore punk, e vedere a pochi metri tutte queste leggende durante un momento di felicità collettiva anche per i miei amici americani è stato veramente un momento che mi porto a casa e mi tengo stretto e mi resterà così nel cuore, ecco.
È bellissimo, bellissimo, Ricky. È come se per me stessi vedendo Jello Biafra in concerto mentre rieleggono Mao Zedong presidente della Cina.
Mamma mia, quanto sei avanti, Steven, quanto sei avanti.
Ascolta, Ricky, un'altra cosa, ti restano un paio di settimane ancora a New York, che cosa ti aspetta? Hai già dei concerti, delle cose che vuoi fare, che sai già che farai in queste ultime due settimane prima del ritorno a Trieste?
Guarda, in questi giorni è qua anche la mia assista, Elisa, quindi riformiamo The Russos, il duo rock and roll, e forse riformeremo i White Stripes, visto che Jack e Meg proprio non ne vogliono sapere. Stiamo cercando, abbiamo preso una sala prove, batteria e chitarra, purtroppo non sappiamo suonare niente, assolutamente niente. Io mi porto a casa un libro, come ti raccontavo prima di essere andati di andare in onda, I Found My Voice in New York. Ho iniziato a scrivere in triestino, una roba che non avevo mai fatto, io scrivo da anni, e ho raccontato le cronache di questa grande esperienza, e c'è già un editore, quindi spero che tra poco, tra qualche mese sarà fuori il libro e magari vorrò presentarlo in triestino ma anche a Barcellona.
Sei invitatissimo, Ricky.
Con la tua traduzione.
Traduzione simultanea.
Esatto. Io ti ringrazio come sempre, è un piacere, un onore essere ospite da te, e ti mando un mega abbraccio, caro Steve.
Un abbraccio anche a te, Ricky. Ci risentiamo presto e la prossima volta probabilmente sarà da Trieste. Goditi New York e quello che rimane, e insomma, mandaci tue notizie, soprattutto con le cronache su Facebook.
Grazie mille, un abbraccio, sempre in orbita. Ciao Steven, ciao a tutti.
insomma, avete visto che oggi abbiamo un sacco di ospiti da lontano e da vicino, e un sacco di collegamenti, ma in studio è tornato uno dei nostri stoici collaboratori, l'incombustibile, l'ergonomico, chi più ne ha più ne mette, il nostro carissimo Banzo. Ciao Banzo, come stai?
Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Come diceva mio padre nelle visite di Capodanno alle vecchie zie, si ruzzola.
Si ruzzola, allora io direi andiamo con la sigla e poi ci dici di che parleremo oggi nella trash, nella, no, nella trash zone, nella repressione.
Non sono Eva Vignini.
No, sei Banzo, quindi nella repressione today. Eccola qui, Laurie Anderson. Insomma, Banzo, per la repressione today, allora dici un po', quest'oggi ci sono un sacco di notizie, è vero?
No, volevo fare la trash zone. No, stiamo scherzando. Allora, cominciamo con le notizie perché oggi è una puntata molto densa. E comincerei con un mea culpa perché fino adesso non ci siamo occupati dello sciopero della fame che avevano intrapreso 5 dipendenti di Telefonica per protestare contro l'ingiusto licenziamento di uno dei 5. Lo sciopero della fame è durato dal 5 novembre al 27, si è concluso 3 giorni fa, per prescrizione medica. Purtroppo l'obiettivo della riassunzione del lavoratore non è stato raggiunto per il momento, e diciamo che è stato un po' il passo estremo di una campagna che non aveva dato esiti, e facendo un po' di ricostruzione potremmo dire che il licenziamento è frutto della riforma laborale del 2010, quella che motivò lo sciopero contro il governo Zapatero.
Ricordiamo del 29 settembre, del il primo 29... sciopero generale dopo tantissimi anni qui in Spagna.
Sì, anche il primo mio personalmente, per quello che può servire, poi ne abbiamo già fatti 3. E appunto questo sciopero contro la riforma laborale che introduceva una certa facilità nel licenziamento dei dipendenti per via delle... in caso di malattia, diciamo baja medica come si dice in spagnolo. Quindi diciamo che di fronte a frequenti periodi di malattia l'impresa era giustificata nel licenziare il dipendente senza fornire particolari motivazioni. Quindi uno dei 5 soffriva di ernia al disco, e questa era la ragione, uno dei 5, cioè la persona licenziata e uno dei 5 scioperanti della fame, soffriva di ernia al disco, malattia cronica, che quindi era la ragione delle sue frequenti assenze dal lavoro. E nella lettera di licenziamento era stato notificato che era stato licenziato in quanto non rentabile, come lo tradurremo in italiano?
Che non dà
non produttivo,
non produttivo. Sì, corretto, bravo Banzo.
E quindi diciamo che il lemma Esther ci fa segno, la traduzione è corretta, ci fa segno di sì, perfetto. Pertanto diciamo che è diventato il lemma della campagna, sì, sono rentabile. E appunto lo sciopero non è arrivato al suo obiettivo naturale, cioè la riassunzione del dipendente che si chiama Marcos Andrés Armenteros, però si sono aperti degli spiragli perché è stata molta sensibilizzazione, se ne sono occupati in media finalmente.
Sì, addirittura anche il Paese ne ha parlato, che non è poco.
Nonostante Telefonica sia risolino, nonostante Telefonica sia effettivamente una potenza in grado di mettere a tacere tutte le voci, anche il leader di Syriza la settimana scorsa era a Barcellona, Alexis Tsipras, e ha solidarizzato con i 5 per riferirci un attimo al fronte internazionale. E ci sono state varie flash mob di solidarietà, e quindi nulla, volevo ripetere il mio mea culpa per non aver avuto tempo fisico, visto che la rubrica è corta, di essermi occupato di questo prima di ora.
Ma ci sono state tante notizie, soprattutto legate allo sciopero generale dello scorso 14 novembre. Ma Banzo, passiamo avanti perché ci sono altre cose. Una cosa di cui abbiamo parlato varie volte, che riguarda quel famoso pestaggio e torture a un cittadino rumeno nella commissaria, in una delle commissarie qua di Barcellona, da parte di Mossos de Squadra, e ci sono delle novità su questo caso.
Sì, è un episodio del luglio 2006, ne avevamo già parlato a fine maggio, a inizio giugno, se non ricordo male, quando praticamente l'audienza di Barcellona si era pronunciata nonostante il primo indulto parziale perché i Mossos torturatori entrassero in carcere. Perché ricordiamo che per una fedina penale pulita sotto i 2 anni c'è la sospensione della pena, e l'indulto aveva ridotto le pene proprio a 2 anni. E di fronte a questa situazione i 4 Mossos non hanno fatto altro che chiedere un secondo indulto, come avevamo detto, e la notizia è stata che il secondo indulto è stato concesso venerdì scorso, quindi non abbiamo fatto in tempo a parlarne evidentemente. E è stata convertita la multa, la pena dalla reclusione a una multa di 7.200 euro, che più o meno corrisponde a 10 euro di multa per 2 anni.
Sì, sì, una cosa ridicola. Ma la cosa interessante, almeno da questo punto di vista, è stata la levata di scudi che c'è stata a livello mediatico e anche a livello da parte della magistratura.
Esattamente, perché diciamo che c'è stato un appello firmato da circa 200 giudici, anche se credo di approssimare un po' per effetto, per eccesso, con un titolo molto esplicativo, molto chiarificatore, che è l'indulto come frode. Che contesta appunto l'uso strumentale e politico della misura dell'indulto, diciamo aliena alle sue motivazioni originarie di pietà, e anche la minaccia che l'uso strumentale dell'indulto rappresenta per il potere giudiziario, che appunto vede messa in discussione la sua indipendenza.
Benissimo, Banzo, però hai altre cose, sono notizie forse minori ma molto interessanti. Un'altra cosa di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi riguarda Pablo Torrija. Vuoi ricordare?
Pablo Torrija, sì, ne avevamo parlato lungamente alla prima puntata al ritorno delle vacanze, perché i fatti risalivano all'estate. Questo cittadino argentino di 41 anni che era stato era morto in un ospedale di Girona il 14 luglio dopo sotto custodia della polizia. Era entrato in carcere l'11 luglio e il caso era stato frettolosamente insabbiato, al punto di suscitare molte perplessità nella famiglia, che dall'Argentina era venuta a sapere della sua morte solo 15 giorni dopo. Ebbene, è stata richiesta da parte dell'udienza di Girona la riapertura del caso per indizi di colpevolezza da parte dei Mossus, e sembra che per il momento sono filtrate delle immagini che la giudice che ha chiesto la riapertura ha potuto visionare. Sembra che effettivamente si tratti di suicidio, come adesso con tutti i condizionali del caso, come era stato avanzato dai Mossus, che però esisterebbero delle negligenze da parte della polizia, perché ci sarebbero stati 2 tentativi di suicidio e nessuna manovra da parte di Mossus per evitare questo tragico finale. Ma adesso ancora dobbiamo vedere come si evolve la faccenda.
Vedremo. Banzo, la settimana scorsa abbiamo parlato abbastanza dettagliatamente di un caso recente che ha a che fare con la huelga generale, lo sciopero generale dello scorso 14 novembre, e che è uno purtroppo dei tormentoni della Repressione Today, della nostra rubrica qui su Zibaldone, che riguarda la Balas de Goma. Ci sono delle novità?
Sì, diciamo, le Balas de Goma sono state un po' la nostra prima ragion d'essere per il francesismo a buon mercato. Però sì, diciamo che è un tema, per usare un'espressione trita, di scottantissima attualità, e le novità appunto riguardano le prime dichiarazioni pubbliche della vittima più recente, Esther Quintana, che appunto è stata l'ultima persona a perdere l'occhio il 14 novembre, l'occhio sinistro nel suo caso. E potete trovare il video delle sue dichiarazioni su YouTube, si intitola Perdere un ojo. E sostanzialmente aggiunge dettagli interessanti sul tema della sua dimissione dall'ospedale, perché è stata dimessa dopo appena 6 giorni, e nel suo racconto emerge chiaramente che c'erano pressioni politiche molto forti perché se ne andasse da lì, perché in quanto appunto soggetto mediaticamente problematico. Nel frattempo la campagna Ojo con tu Ojo continua, e io volevo segnalare che domani c'è un'iniziativa, a chi può interessare.
Ah, fai benissimo, Banzo, ricordiamolo.
Esatto, domani, io nel frattempo, Steven, non riesco a leggere la mia calligrafia, all'Ateneo Libertario del Casca Antique, che è situato in calle Fonoia 17, fermata Jaume Primé, c'è una charada, una charla, non mi viene la parola in italiano,
una conferenza, una chiacchierata,
dal titolo Stop Balas de Goma, il lanciatore dei proiettiles, che quindi sarà un ulteriore approfondimento su questo tema.
E ascolta, per chiudere io direi di andare
aspetta un attimo, abbiamo anche da dire sul 14 di novembre che Felip Puig è chiamato a dichiarare al Parlamento catalano lunedì. Quindi siamo in attesa di sentire la versione delle forze dell'ordine e del potere costituito. Perché credo che ci sarà da ridere o da ridere per non piangere, perché probabilmente assisteremo all'ennesimo show dell'esecrabile Pucci.
E ne parleremo venerdì prossimo. Ma una notizia che ha del faceto, ma purtroppo è sconcertante, io chiuderei, Banzo, con questa notizia che è arrivata sul generalissimo, detto anche il caudillo, Francisco Franco.
Sì, esattamente. Guarda, sono sconcertato anch'io. Il 2 dicembre ricorre il 120° anniversario della sua nascita, quindi la Fondazione Francisco Franco, che lo dico soprattutto per chi ci ascolta dall'Italia, esiste veramente, quindi vuole organizzare un bel atto commemorativo di questa esemplare figura storica. E sostanzialmente il luogo prescelto era il Palacio del Congresso y Exposiciones de Madrid, però per via delle proteste di Izquierda Unida è stato spostato in uno degli hotel della catena USA con H, che sostanzialmente è la responsabile del catering nella caffetteria del succitato museo. Pensate, è scattata una petizione che ha già raccolto 60 firme perché non si faccia questo omaggio, di cui per chiudere vi riporto il titolo, che è molto bello: 120 años después, Francisco Franco presente.
Banzo, guarda.
Vabbè, ridiamo per non piangere.
Sì, e visto che si parla spesso anche della questione dei desahucios, degli sfratti, andiamo con una canzoncina abbastanza ironica che parla della questione delle ipoteche e del mutuo. Loro si chiamano I Punti in Espansione e il pezzo si chiama proprio Il Mutuo. Eccolo qui.
Per risolvere i miei guai, infatti compro una presa ciabatta, a cui attacco lettore DVD collegato alla TV, il digitale terrestre, l'impeto sul round e ancora una piantana sotto la sottana di mia moglie, una piantana per la luce soffusa quando l'iPhone fusa, una tisana per una moglie tutta fusa. Rappresentano il perfetto ciclo mestruale, mi ricordano quando versare puntuale. Ad ogni fine del mese il mio stipendio è dissanguato, niente soldi per la partitella, neanche quelli per la pilloletta blu, e la barba è lunga e mia moglie non mi sopporta più. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo,
ho preso fuoco.
Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo,
ho acceso
fuoco. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo. La donna amora, prima mi culla, poi mi divora. Caro signore, non ha prestato attenzione all'informativa standardizzata, che guaio.
Piattasso misto, più sorpreso bilanciato, l'Euribor aggiornato, l'Euris si è precipitato, a fine mese cambio vita.
Vado in Africa, Sud America. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo,
ho acceso mutuo.
Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo,
ho preso mutuo.
Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo,
ho acceso mutuo.
Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo,
ho preso mutuo.
Ho fatto il mutuo per comprare la casa, l'ospitata, arredata e pure condonata. Aiuto, il mutuo,
ho acceso il mutuo.
Ho fatto il mutuo per comprare la chitarra, la vacanza, l'automobile, la villa, le Seychelles. Aiuto, ho fatto il mutuo,
ho preso il
mutuo. Ho fatto il mutuo per andare a puttane, hanno fatto il mutuo per il mio funerale. Aiuto.
insomma, il mutuo, abbiamo tutti preso fuoco qua, almeno quelli che si è anche Mados con la burbuja immobiliare qui in Spagna. Ma passiamo avanti, ci sono un sacco di sorprese, un sacco di ospiti, andiamo con il prossimo. È un altro collegamento, l'abbiamo sentito, il giramondo Carlo Taglia. Vedete un po' dove è arrivato, veramente. È partito dal Nepal più di un anno fa e adesso si trova in Latino America. Dove? Ma ce lo spiega proprio lui. Adesso, l'abbiamo sentito l'altro giorno. Eccolo qui, Carlo Taglia, il giramondo. E eccoci qui con Carlo Taglia. Era da un po' che non lo sentivamo, il nostro giramondo. L'abbiamo lasciato l'ultima volta in Cile, dopo aver attraversato Colombia, Perù e Bolivia. E adesso invece lo ritroviamo in Argentina. Carlo, ma cosa hai combinato in quest'ultimo mese e mezzo?
Beh, ciao a tutti. Io in questo ultimo mese ho girato dal nord al sud del Cile, sono entrato in Argentina, sono sceso giù in Patagonia, arrivando fino alla Tierra del Fuego, a Ushuaia, per poi risalire. Sono stati lunghi spostamenti, pullman, viaggi intensi di 30-40 ore a volte. E forse sono stati anche un po' stremanti, tanto che alla fine ora sono arrivato a Cordoba, dove ho deciso di fermarmi per un periodo indefinito, non so, ho trovato lavoro in ostello e finalmente mi prendo anche una pausa rigenerante, riesco a conoscere qualcuno, creare delle amicizie che mi mancavano in questo viaggio. E ho tempo per imparare a ballare la salsa, fare tante di quelle cose che in continuo movimento non riuscivo a fare.
Ti credo, Carlo, dopo un anno di viaggio finalmente, insomma, adesso fai una piccola pausa e hai trovato forse un posto ideale. Ma prima di parlare dell'Argentina, raccontaci un po' di più su questa esperienza proprio nel punto più a sud di tutto il continente americano.
È stato romantico, perché comunque ho letto tanti libri che parlavano di quel posto ed è sempre stato un sogno della mia vita raggiungerlo, un po' la fine del mondo, un traguardo del mio viaggio, soprattutto dopo essere stato nel punto più settentrionale del Sud America, essere arrivato in pullman fino al più meridionale è stato anche un po' un'impresa. Mi è piaciuta molto Ushuaia, e la Tierra del Fuego ha un suo fascino particolare, perché vedi questa cittadina che è sul mare con uno sfondo di montagne innevate. Io non sono abituato a vedere mare e montagne assieme di solito.
E dopo Ushuaia, Carlo, sei risalito per la Patagonia e ti sei anche fermato a Buenos Aires?
Sì, dopo un viaggio di quasi 60 ore in pullman per arrivare fino a Buenos Aires, ho deciso di fermarmi lì una settimana per interessarmi anche un po' alla situazione nazionale. Ho assistito a una manifestazione immensa, impressionante, dell'8 novembre contro la presidente Kirchner. In questo momento la gente sembra molto arrabbiata e i temi bollenti sono legati all'inflazione, all'insicurezza e a una situazione economica sempre più grave. Però sono riuscito anche a godermi un po' di passione latina, imparando anche qualche lezione di tango in questi giorni a Buenos Aires.
Poi ti sei trasferito invece a Cordoba, quindi sei più nell'interno di questo grande paese che è l'Argentina, e adesso insomma ti stabilirai lì. Hai idea di quanto ti fermerai e soprattutto di quali saranno gli spostamenti successivi?
Io credo bene o male un mese, però non si può mai dire, non mi piace avere dei programmi, mi piace vivere la giornata, in questo momento sono felice, sto davvero bene qua. E dopo, quando tornerò in viaggio, sicuramente voglio fare un salto in Brasile, dove lì potrei trovare il mercantile che mi porterà verso l'Europa.
Benissimo, Carlo, quindi insomma a questo punto ti troviamo veramente felice e contento in questa nuova realtà argentina, ti auguriamo tutto il meglio e spero che ci riusciamo a risentire presto, magari quando sarai già in Brasile.
Allora tocca a me?
Bruno! Ancora lei. Chi buonasera. L'ha fatta entrare?
Ma poi non so, qualcuno che mi ha detto prego si accomodi.
Ma chi?
Mi sono accomodato.
Ma chi l'ha fatta entrare?
Allora, una cosa per rompere il ghiaccio.
Ma cos'è allora, che vuole fare oggi?
Allora, per rompere il ghiaccio si prendono due cubetti e si sbattono
Bruno.
Sul tavolo e così si rompe. Oppure ci puoi saltare sopra e così si rompe.
E che altro? Che altro? Sentiamo un po'.
E poi, non so, puoi prendere il ghiaccio e lo puoi scagliare forte contro una parete e si... è così.
E il rotto il ghiaccio che facciamo?
Ha rotto il ghiaccio appena si rompe. Allora ricapitoliamo. Io sono Bruno di nome e di fatto sono un ragazzotto, diciamo
un ragazzotto,
così è cresciuto e è vissuto in provincia di Ascoli Piceno.
Questo è un dato nuovo.
Piceno e a pranzo però a Macerata.
Ma che faceva tutti i giorni? Si spostava?
Sì, perché a cena accenavo ad Ascoli e a pranzavo a Macerata.
Ma non si può fare, Bruno, su.
Sì, perché la mia famiglia, diciamo, è una famiglia, per questo mi hanno chiuso nell'orfanotrofio.
E allora, ancora con questa storia, le famiglie non possono chiudere in un orfanotrofio. In un orfanotrofio ci va perché non ha dei genitori.
Ma i miei genitori erano, diciamo, figli dei fiori, erano un po' così diciamo stravaganti, no? Ci hanno partorito a mio fratello e a me in una splendida giornata di sole, però diciamo dove? Ad Alberobello, dove che è questo paese
in
molto
Puglia.
Bello. No, è in Puglia, dove c'è questo albero molto bello che poi si è rotto, diciamo, però in memoria di questo albero bello l'hanno chiamato proprio Albero Bello. Allora, il mio repertorio di comico serio è molto vasto.
L'abbiamo capito.
Diciamo così, che se io creo, diciamo, espedienti comici e antidoti divertenti, raccontini, raccontoni, barzellette, barzello, frizzi, lazzi, sbarzottine, scherzi ai vicini, per esempio.
Beh, bella questa degli scherzi ai vicini, interessa.
Sì, faccio scherzi, accompagno, per esempio, sotto braccio la tua fidanzata. Gli faccio pestare una cacca.
Ma questo non è divertente, Bruno.
Faccio scottare per bene al mare sempre la fidanzata e per darle poi una pacca sulla schiena.
Ma questi sono scherzacci,
sono scherzi da adolescente. No, sono scherzi un po' così divertenti, no? Per farci due risate, scanasciarsi dalle risate. E poi so fare le telefonate misteriose, per esempio.
Addirittura. Un esempio.
Ma questa è una cosa proprio bella. Per esempio, tu fai un numero di uno a caso.
Un numero. Come il numero della radio, 933176366.
Esatto. E dici di stare bloccato, per esempio, in una macchina sulla tangenziale. E chiedi istruzioni come fare perché devi partorire improvvisamente. E però mi raccomando, bisogna, se sei uomo, devi fare una voce di donna. Dici, adesso partorisco, come devo fare? E questo è uno scherzo bellissimo da fare,
insomma,
che consiglio un po' a tutti quanti. Oppure so chiamare al telefono e faccio l'imitazione di Carlo Benz.
Ma chi è questo Carlo Benz? Nessuno lo conosce.
Carlo Benz è un amico mio.
Sì, vabbè, ma se nessuno lo conosce, che imitazione non fa ridere?
Come no? Fa ridere tantissimo.
Dai, faccia Carlo Benz, sentiamo se fa ridere.
Ciao Angelo, come stai? Sta bene? Insomma, ti ho chiamato perché volevo sapere come stai. Ci andiamo a prendere un caffè? Andiamoci a prendere un caffè. Vabbè, andiamo, ci passo a prendere. E questo, diciamo,
questa è Carlo Benz.
Questo è Carlo Benz.
Effettivamente fa un po' ridere, devo essere sincero.
Questo è proprio uguale.
Ma poi che altro fa? Che altro fa?
Faccio tante cose, per esempio ho imparato, per esempio, questo quando mi sono espropriato dall'Italia del Nord, dall'Italia del Sud, sono approdato a Barcellona. No, e ho imparato a fare il dialetto catalano, diciamo.
Beh, guardi che non è un dialetto, è una lingua, dovrebbe saperlo se vive qua.
Sì, però
vive qua lei, Bruno?
Sì, abbastanza, giorni alterni.
Dove vai gli altri giorni?
E gli altri giorni devo andare a cena a Ascoli Piceno e a pranzo a Macerata, perché sono un ragazzotto, diciamo, dalle sane abitudini. Allora, come ho imparato questo dialetto?
Come hai imparato questa lingua? Come hai imparato questa lingua?
Questo dialetto catalano.
Vabbè, come hai imparato questo dialetto,
Bruno? L'ho imparato un dia a letto con un catalano.
Bruno, questa è veramente penosa.
Però
no, è veramente penosa. E ci faccia qualcos'altro, dai, poi, del suo repertorio, tiri fuori una canzone. Via.
I catalani sono molto gentili e disponibili, diciamo, c'è l'imbarazzo della scelta. Voi ve lo portate a letto così e ve lo abbracciate stretto stretto tutta la notte.
Bruno,
il giorno dopo,
Bruno,
voi avete imparato il catalano.
Bruno, Bruno, allora, faccia qualcos'altro prima che la facciamo andare fuori dal bar.
E allora facciamo una canzoncina, per esempio, in catalano. Questa qua. Questa
sentiamo la canzoncina in catalano.
Tranquilla, e la luna che fa lum, le convidate sono.
Bruno, per favore.
E c'è Pinocchio e c'è Biancaneve e Pulgarcito e tre porchette e la
Bruno, ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo?
E la ghost Snoopy e segretaria Emily e Simba Alibaba e Gulliver. Pausa di sospensione. Benvenuti passeo dello stristo. Non fare un fu caso mio e caso vostra. Questa è la musica, perché so fare anche l'imitazione di tutti gli strumenti. Casa dal gu.
E Banzo, per favore, porti fuori Bruno. No. Bruno, se ne vada e non torni più.
No.
Bruno ha rovinato questa canzone cantandola in quella maniera veramente inaccettabile. Abbiamo pensato di farvela sentire. La voce è quella di Albert Pla, il pezzo invece di Jaume Sisa, il titolo, questo già l'avevamo detto, Qualsevol Nit Sorti al Sol.
Ui, ui, ui. tu fede. Segno Charlotte, segno Félix, y en mi noche ven la moños, agafada de bracet, y a la dona que ven globos, la familia Ulisse. Y el capitán Trueno en patines. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristos en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Abbiamo questa bellissima canzone per un paio di annunci dell'agenda settimanale di Zibaldoni. Innanzitutto un evento che comincerà tra una ventina di minuti, alle 19.30 alla libreria Le Nuvole di Gràcia, ricordiamo che è in Carrer San Lluís 11, il metro più vicino è quello di Joannic, c'è la presentazione di un libro davvero interessante. Speriamo di avere l'autore presto qui in trasmissione. Lui è Rolando D'Alessandro, è già venuto altre volte, uno dei fondatori di questa storica radio libera, Radio Contrabbanda, e presenta il suo libro che è la sua biografia, Se te ne vai non torni. Quindi vi invitiamo, se siete in ascolto, di passare alla libreria Le Nuvole tra poco alle 19.30 e speriamo di averlo qui a Zibaldone nei prossimi mesi. Credo alla trash zone con questa canzone non è forse la cosa più adeguata, però è sempre il momento della trash zone, è vero o no, Eva?
Sempre il momento della trashone, come dicevi tu.
Della trash zone. Ascolta, oggi di chi sei venuto a parlarci?
Caro Steven, come al solito mi bypassi la sigletta, la tua ansia di conoscere il personaggio non ce la fa a resistere.
E non ce la faccio proprio, oggi, diciamo. Oggi sento le vibrazioni che è un gran personaggio.
Senti bene, lo diciamo però dopo la sigla.
Eccola qui, Pierino per la trash zone della carissima Eva Vignini.
Se sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare.
Dai non me sfini Eva, già ormai la conosciamo a memoria questa sigla, ma dici
è
un
il
po'.
Nostro inno.
È il nostro inno, ma insomma con la voce di Alvaro Vitali vogliamo dire a tutti gli aficionados di Zibaldoni chi è il personaggio della trash zone di oggi?
E chi è il personaggio della trash zone? Sei sempre più ansioso,
sì,
caro
dai,
Steven.
Dillo.
Che ti devo dire? Che in questa sezione ci siamo occupati, diciamo, di ogni sorta di disperato che è stato, insomma, che abbiamo conosciuto per la televisione, per i media, per un sacco di cose. Quindi cantanti, attori, opinionisti, maghi, pseudo artisti incompresi che popolano o hanno popolato il sordido mondo della grande madre catodica. Bene, ci mancava soltanto però Steven un predicatore.
Un predicatore, qual è il suo nome?
Ci mancava ed è per questo che ho voluto dedicare a lui la trash zone di oggi. Un predicatore nostrano e genuino come pochi, di Veroli.
Veroli, dove si trova?
È Frosinone.
Ah,
è proprio
un laziale puro e duro.
Sì, insomma, il suo modo di parlare incomprensibile, diciamo che farà capire molto di questo personaggio.
E sentivamo bisogno di un po' di morale religiosa, Steven, in questi tempi cupi, di ritrovare un contatto con la nostra spiritualità, con l'apocalisse imminente, perché insomma sappiamo che il 21 può essere che finisce tutto qua,
manca pochissimo, quindi insomma il predicatore forse è il personaggio più adeguato.
Esatto, quindi cerchiamo a nostro modo di farvi ritrovare la vostra spiritualità e di infondere a voi peccatori viziosi di trash un po' di morale. Quindi il predicatore di Veroli, in caso non ve ne ricordate, è Giuseppe Giralico.
Banzo ha qualcosa da dire al riguardo?
Potrei dire che è uno dei miei personaggi più preferitissimi del mondo e che però non ricordo di averlo mai sentito dire una sola frase completamente corretta in lingua italiana.
È vero, caro Banzo.
Eva, dici qualcosa di più su quest'uomo.
Dunque, lui conosceva la trasmissione La Fonte della Vita sull'emittente privata Spazio TV. Punti salienti delle sue pratiche religiose erano appunto il pesante accento del frosinate, le evidenti difficoltà di composizione della frase e un ricorso molto appunto molto frequente a litanie in pseudo aramaico per sottolineare i punti salienti. Banzo?
Amen, 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 o la shikiria assayanda.
Molto bene, ma potremmo anche dire uscia la para, caro Banzo, che
dici? Uscia la para, l'avevo dimenticato, grazie di esistere, Eva.
O anche Reita Shara Kalayanda, per esempio. Ecco, appunto, a volte spacciava questi rituali in aramaico per grotteschi rituali di guarigione. Quindi io direi di ascoltarci appunto una clip di un rituale di guarigione pensato apposta appunto per guarirvi.
Beh, e quindi come si chiama questa
uscia la para?
Uscia la para, questa parola chiave. Allora andiamosela a sentirsi. Giuseppe Giralico di Veroli, uscia la para.
In Italia, già che ci siamo, vediamo se c'è quel predicatore.
Quello
Spazio TV.
Eccolo. Il Signore è grande, fratello. Ancora tutti, io metto tutte le infermità.
Sì?
Dove? Qualsiasi infermità. Davanti al trono della grazia.
E cosa vuol dire?
Anche l'AIDS, ogni infermità, ognuno che ha l'infermità, che crede in Gesù Cristo,
ma sta piangendo,
e poggia le sue mani sopra le mie.
È un guaritore?
E io sgrida ogni infermità che voi altri avete.
Le sgrida? Le appoggio?
Padre, per il nome di Gesù Cristo.
Se ti appoggio le tue.
Io sgrida ogni infermità, oh Signore. Uscia, cara para, per il nome di Gesù.
Cosa hai detto?
Uscia, cara para. Siete guariti per il nome di Gesù Cristo. Signore, guariscili ognuno per il nome di Gesù Cristo.
Sembra giù Castasella.
Distruggi ogni infermità. Ogni malattia, Padre, per il nome di Gesù Cristo. Distruggi, oh Signore. Per il nome di Gesù, guarisci dalla testa fino ai piedi, Signore, ognuno che tocca le mie mani, ognuno che crede che è guarito questa sera per il nome di Gesù Cristo. Uscia la para salata.
Uscia la para salata. Ho preso una mosca, caro.
Eva, veramente è geniale questo personaggio.
Io spero che vi abbia guarito, voi che siete dei peccatori immondi.
Ma ascolta, hai delle altre chicche su quest'uomo?
Guarda, le chicche su quest'uomo sono semplicemente le sue prediche. Diciamo, l'anziano contadino di Veroli svolgeva questi suoi interventi in questa squallida televisione privata con una grafica oscena, delle foto assurde dietro che non c'entravano mai niente con quello di cui stava parlando. Come vi siete resi conto, ha creato un linguaggio unico, anche se incomprensibile a molti. Però non basatevi sull'apparenza, ma più che altro sulla profondità e la passione profuse nei suoi discorsi, tutti accomunati dalla smania di riscattare l'umanità corrotta.
Ha ragione Giuseppe Giralico.
Ha ragione, sì.
Un'altra quindi, delle diciamo corruzioni...
Diciamo che la sua visione genuinamente retrograda e la sua avversione maggiore era per i fedeli di altre religioni, gli omosessuali, le donne, le targhe alterne, attenzione, le parolacce, il che lo fanno un po' assomigliare a una sorta di cattofascista, ignorante ma sincero. Quindi,
catto no, è evangelico.
Scusa, Banza, avevi il microfono chiuso.
Evangelo, no, fascista, vogliamo
che
dire.
Che catto no, perché è un predicatore evangelico.
Allora vogliamo dire evangelo fascista.
Abbiamo coniato un neologismo.
A questo punto io direi di andare a sentirci anche...
omosessualità.
Il suo pezzo sull'omosessualità, che è un pezzo veramente mitico. Eccolo qui, Giuseppe Girali con Alla Trash Zone di Zibaldone.
Vedere un altro cambierei. Parliamo dell'uomo sessuale, oh signore.
Parliamone.
L'uomo sessuale è una cosa abominevole davanti a te.
Mamma mia.
Signore, tu hai mandato i tuoi angeli a Sodoma e Camorra.
A Sodoma e Camorra?
Tu l'hai distrutta. Due formaggi?
Perché erano omosessuali, non c'era
omosessuali?
Nessuno avveduto, c'era solo Lot, signore.
Chi?
E tu Lot. Hai tirato fuori Lot da Sodoma e Camorra, signore.
Ancora Camorra.
E a distruggere Sodoma e Camorra. Ma quando i tuoi angeli hanno arrivati a Sodoma e Camorra?
Hanno detto, noi volevamo andare a Sodoma e Gomorra. Dove ci facciamo a Sodoma e Camorra?
Volevano provare, volevano conoscere gli angeli, signore. Sì. Ma non li
in
volevano
senso?
Conoscere, signore, come stai o come non stai. Li volevano conoscere sessualmente.
Ma dai, ma cosa c'era?
Amen, 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 o la shikiria sayanda.
O la shikiria sayanda.
Cosa vuol dire?
Parole sante.
Ma come parole sante? Cosa vuol
dopo
dire?
Che abbiamo prima, logicamente sentito i commenti della Jalapa's Band che avevano scoperto
chiaro.
Questo personaggio, noi l'abbiamo riesumato. Ma insomma, dopo l'omosessualità, che altro ci puoi raccontare su questo Giuseppe Girali?
Beh, diciamo che c'è anche un sincero intento di salvare i giovani dalla corruzione dei costumi. Ci ricorda infatti che il sessualismo è peccato, caro Steven. Non bisogna essere adultero sessuali perché è cosa peccato.
È cosa peccato.
Però ascoltiamolo dalla sua voce perché sicuramente sarà più convincente.
Eccolo ancora qui allora, Giuseppe Girali, che oggi ha un sacco di spazio qui sulla Trash Zone. Sentiamo la sua voce.
Michele, no? Parla ai giovani, alle giovani.
Sì.
Che cercano essere da essere sessuali,
sì,
da avere un rapporto con i giovani, è una cosa abominevole.
Ma perché? Ma
signori, perché voi altri vi mantenete a resistere, voi sì? Altri siete benedetti dall'Eterno.
A resistere
il
fino a quando?
Il sessualismo è una cosa cattiva, è un peccato.
Ma siamo ancora lì?
Cos'è il sessualismo?
Il peccato lo portate fino al matrimonio, dopo il matrimonio ci sarà sempre la guerra.
La guerra.
No, ci sono divorzi perché non ci stiamo attenti da essere sessuali.
Cioè
non
neanche
ci guardiamo
dopo il matrimonio.
Essere,
ha mangiato pesante, è un po' confuso oggi.
Bisogna essere fermi. Non bisogna essere adultero o sessualismo.
Cos'è il suo sessualismo?
Non deve essere sessualismo.
È turco anche lui, credo.
Non sono da Dio. Lo insegnano delle scuole perché nelle scuole fanno vedere che hanno la religione e invece non è religione. Il sessualismo è una cosa peccato. È una cosa abominevole.
È una cosa peccato, è una cosa abominevole. Banzo, cosa vuoi aggiungere?
Io volevo dire che il sessualismo è solo uno dei molti ismi che hanno rovinato l'umanità nella sua storia.
E vabbè, sei il prossimo predicatore, il Banzo. Passa la repressione today alla predicazione today.
O la repressia Shayanda.
Vabbè, Eva, guarda, prima di chiudere e sentirci un'altra volta la voce di Giralico, che cos'altro puoi aggiungere?
Giralico non ha risparmiato i suoi commenti feroci anche contro i preti stessi e le donne, che sono come i preti, sono malvagie le donne. Sentiamo perché.
Vabbè, allora ce lo sentiamo, eccolo qui.
Il predicatore, donne, eccolo.
Signore. Ma signore, l'apostolo Paolo ci dice che la donna deve essere sottomessa al marito.
Ah sì?
Sì. Come mai la donna? Perché la donna è stata sedotta, no?
Perché?
No, Adamo e Eva è stata sedotta.
Cosa?
Se la donna è stata sedotta per prima, dice l'apostolo Paolo, che deve stare sotto al marito, a ubbidire, ascoltare parlare assieme.
Ma
la
non
verità,
hai detto il perché?
Signore. Che perché bisogna amare il Signore e la donna si deve sottomettere all'uomo.
Ma questo
e
solo perché l'ha detto l'apostolo Paolo?
Ma io non credo. Quelli sono peggio delle donne. Sono malvagi. Vogliono comandare sopra il popolo quando non hanno nessuna autorità. Così sono le donne. Le donne vogliono comandare sopra il marito quando non hanno nessuna autorità.
Anche il marito non ne ha moltissima.
Vogliono comandare sopra tutto il mondo, che lui non comanda niente. E col giorno del ritorno del Signore, col soffio della bocca, sarà tutto empio, sarà distrutto.
Sarà tutto empio.
Vabbè, la Jalapa's davvero ha scoperto un mito. Eva, io non so se si può aggiungere quest'altro su Giuseppe Giralico, perché credo che le sue parole ci hanno detto tutto.
Ma io direi soprattutto che voi peccatori meritate questo e molto di più, perché sono momenti, abbiamo detto, bui, e quindi grazie a Giralico e i suoi rituali di guarigione sicuramente staremo molto meglio nei prossimi giorni.
Io darei anche una notizia di Trash Zone, visto che è stato uno dei personaggi della nostra Trash
Zone. Assolutamente.
Sì, vuoi dirla tu?
Una triste nuova.
Una triste
molto
novità.
Triste. tristi, perché purtroppo è morto Osvaldo Paniccia. Ne abbiamo parlato qui alla Trash Zone, ci dispiace moltissimo.
Lo ricorderemo con
lo
il suo
ricorderemo
sguardo assorto.
Con il suo sguardo appunto assorto, pensando comunque ricordatevi sempre che l'arte è una cosa seria, caro Steven.
Assolutamente, grazie Eva, ci risentiamo venerdì prossimo con la Trash Zone. Andiamo con un po' di musica e continuiamo queste due ore insieme qui su Zibaldone.
Jet plane in the sky, please drop us off as we fly by. We're an American band, and everything is rocking out of control when we hit Japan. Taxes from the viewers on TV, karaoke hokey pokey on the screen. I take my toes into the Pacific sand, and everything is rocking out of control when we hit Japan, when we hit Japan, when we hit Japan. Got 20 tons of sushi, loving fun.
Yum, yum.
We'll get in line, we'll thank you one by one.
Arigato.
Please come out to see us when we land. Everything is rocking out of control when we hit Japan, 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 when we hit Japan.
Insomma, siamo passati dalla trash zone a un po' di buona musica, ma qui non siamo soli. Oggi siamo ben 11 in questo studio, non so se è record, ma potrebbe esserlo. Ma è qui con noi anche la nostra carissima Esther. Ciao Esther, bentornata.
Hi, hello, how are you?
Quante cose sei in inglese?
Hai visto, finito che... qua il mio inglese però.
È finito qui?
Sì.
Oh, guarda, tra l'altro di sottofondo hai una canzone che si chiama Hugh Grant, come quel bell'attore inglese. Tra l'altro qua di sottofondo c'è un sacco di cacciara. Ma Esther, ricordiamo una cosa. Oltre a chiamarci in diretta al 933177366 qui a Radio Contrabbanda, i nostri ascoltatori aficionados possono contattarci anche in Facebook.
Sì, io sto aspettando i vostri commenti sul nostro profilo Facebook, Radio Zibaldone Radio Contrabbanda. Sono qua che leggo.
E quindi insomma scriveteci, commentate quello che vi stiamo dicendo in diretta, diteci qualcosa sulla morte di Paniccia o per esempio sulle prediche del grande Giralico. Ma io direi facciamo un altro volo pindarico, ma insomma a me piace chiamarlo salto della quaglia, e andiamo con un po' di buona musica. Sapete perché? Perché è tornato con noi, mancava da un po' qui negli studi con la sua rubrica, con la sua sezione, il nostro caro Angelo Scimmia con Volatili per Diabetici. Oggi ci parlerà di una cosa molto interessante, si tratta di fumetti americani degli anni 60-70 e soprattutto di un fumetto in particolare. Non vi dico nulla, ce lo dirà lui, e andiamo con un po' di musica americana. Questo è un pezzo reso celebre da quel grandissimo Jimi Hendrix, si chiama Foxy Lady, quindi diciamo bye bye ai Buzzy Family, a Hugh Grant, e passiamo a Foxy Lady. Yeah. Angelo, hai scelto un pezzo davvero meraviglioso per questa rentrée, visto che oggi siamo di francesismi baratos economici, come ci ha detto il Banzo.
Che significa rentrée? Iniziamo con questo, che è
un ritorno.
Oh, che vuol dire? Che vuol dire questa anzurtà?
Stai facendo il girarico della situazione. Ascolta, Angelo, oggi ci sei venuto a parlare di una tematica in vero molto interessante, cioè i comics, i fumetti americani degli anni 60 e 70.
E anche 80, in realtà. Anzi, per dirla tutta, il nostro protagonista di oggi, un tale Robert Crumb, è ancora in vita, vive nel sud della Francia adesso, è ancora attivo come fumettista, disegnatore, illustratore e anche come musicista, incredibile, ma diciamo l'epoca d'oro dei suoi fumetti, l'epoca d'oro di Robert Crumb risale alla metà degli anni 60 e la prima metà degli anni 70, sì, senz'altro, è da quegli anni lì che vengono fuori le sue gemme migliori.
Per esempio quali?
Per esempio, allora, io parliamo al pubblico italiano, italiofono, e da noi è famoso un personaggio chiamato Fritz the Cat, Fritz il gatto o il porno gatto. Personalmente non credo sia uno dei suoi personaggi più fortunati, ma è quello che ha avuto più fortuna nella nostra patria italica, e quindi parliamo di lui, per esempio del porno gatto, ma ce ne sono altri. Il mio preferito è Mr. Natural, che sarebbe questo guru di chiare fattanze ippiche, e con questo voglio dire che assomiglia a un hippie, e che sta lì a predicare anche lui, un po' come il nostro Giralico, ma diciamo un po' più assennato, ecco, mettiamola così. Io dunque vorrei parlare di Robert Crumb oggi, e so perfettamente, lo sappiamo tutti, lo sappiamo tutti come si studia, lo sanno tutti i nostri elettori ed elettrici ed ascoltatori ed ascoltatrici, che parlare di un disegnatore attraverso le onde radiofone non ha insomma tanto senso. Quindi che facciamo? Vorrei ascoltare le parole di Robert Crumb in alcune delle sue interviste rilasciate nel 2005 ad un grande giornalista specializzato nella storia dei fumetti, che è Robert Poplansky, e in questo libro fantastico che si chiama Il manuale di Crumb, diciamo, Poplansky ripercorre alcune dei momenti salienti della vita di questo grande artista, che personalmente trovo siano quasi una specie di piccolo ritratto di un'America che trovo interessante, trovo un'America affascinante, un'America a volte decadente, e che però personalmente trovo appunto così affascinante. Sto leggendo dei testi in inglese, li tradurrò simultaneamente, e quindi perdonate le incertezze e piccoli errori che potrei fare, ma ecco. Dunque, andiamo avanti e questo è quello che dice Robert Crumb in merito alla sua infanzia e alla relazione con suo padre. Mio padre parlava spesso di essere un ragazzo di campagna e di andare fuori, appunto, nei boschi e fare cose che sono che hanno a che fare con la terra. Insomma, roba vera che lui e i ragazzi della sua generazione facevano ogni giorno, cose che hanno a che fare con la vita e con la morte, ecco. E noi invece, noi non avevamo niente a che vedere con quel mondo reale, eravamo stupidotti, eravamo imbranati, piccoli ragazzetti della suburbia, ecco, dei dintorni di Cleveland, che giocavano con giochi ispirati ai film, alla televisione, ai comics, appunto. E tutto quanto nella nostra vita era filtrato attraverso i mass media. Tutto quanto. Ecco, noi eravamo i figli dei media, la mia è la prima generazione della TV. E questo E questo è detto da un uomo che è nato nel 39 e che viveva la sua infanzia nei primi anni 40. Immaginate Robert Crumb, Robert Crumb vivendo oggi, quando tutto quello che riguarda la nostra vita è veramente filtrato da non solo questa volta dalla televisione, dai film, ma anche da mezzi di comunicazione e da media più pervasivi, come per esempio l'internet. È incredibile, però mi piace il fatto che una persona, che un artista come lui faccia riferimento alla sua vita, alla sua infanzia, e già nei primi anni 40 tutto era filtrato dai mass media, tutto era mediato, appunto. Lo trovo molto interessante.
Io andrei, Angelo, con una piccola pausa musicale. Ci stiamo sentendo di sottofondo Segun Bucknor con Sorrow. Direi di sentircelo forte e chiaro. Eccolo qui, e poi benissimo, ritorniamo con il comics di Robert Crumb.
Sorrow passerò, brother.
Segur Bucknor, un artista che non ha avuto la stessa fortuna nella storia dell'afrobeat, ma veramente, veramente groovy, per usare una parola ora fuori moda, ma secondo me ancora potente.
Sì, è un bellissimo pezzo.
È veramente bello, sì, un bel loop. Dunque, io tornerei alle memorie di Crumb. Questa volta ci spostiamo alla sua adolescenza. E qui ancora Crumb ci fa un piccolo disegno, un piccolo ritratto della sua famiglia, e la descrive con le seguenti parole. I Crumbs del Minnesota erano persone di un certo successo, lavoravano duro ed erano veramente rigidi, puritani, rispettabili. Era per loro impensabile essere disonesti, mentire, imbrogliare nei loro affari. Erano veramente persone per bene. E invece la famiglia di mia madre era l'esatto opposto. Erano urbani, erano schifosi, dissoluti, alcolizzati, degenerati, erano dei pervertiti sessuali, insomma tutta questa roba qui. E ecco, mio padre non sapeva nulla di tutto ciò quando fu coinvolto nella storia d'amore con mia madre. E insieme provavano ad essere la propria middle class family, ecco, una buona famiglia di media classe. L'onore, la rispettabilità erano tutto quello che contava per loro. Beh, dunque, una volta lasciata la fattoria e trasferito nella vita militare, scoprì quello che era per loro la cultura, praticamente nulla. Quando mio padre tornò a Filadelfia nel 1947, subito dopo la guerra, fu traumatizzante per me. Non mi piaceva, era troppo severo ed era duro con noi. A volte era violento, eravamo tutti quanti spaventati di lui. Mio padre spesso ripeteva che avrebbe potuto uccidere tranquillamente un uomo a mani nude, e di fatto era un killer ben addestrato. A volte verso la fine del 1950 gli ho chiesto quanti giapponesi pensava di aver ucciso durante la guerra, e lui mi rispose: è difficile da dire, perché parecchi li abbiamo uccisi bombardando da lunga distanza, ma direi che quelli che ricordo, sì, fra i 45 e i 50.
Thank you.
Questo era quello che Robert Crumb diceva di suo padre. Ed è impressionante perché in questo libro viene anche pubblicata una lettera del fratello di Robert Crumb, Charles Crumb. Charles Crumb è la persona che ha effettivamente introdotto il grande Robert Crumb al mondo dei fumetti, e questo Robert Crumb l'ha sempre riconosciuto. E quello che suo fratello maggiore Charles Crumb, scrive in una lettera dedicata indirizzata a suo fratello poco prima che si suicidasse. Charles Crumb purtroppo morì in suicida all'inizio degli anni 70. Scrive le seguenti parole, che credo siano rappresentative di molta dell'arte di Robert Crumb. Scrive: credo che sia sbagliato per alcuni genitori insegnare ai propri figli il culto della paura. Non dovrebbero educarli attraverso il culto della paura, ma invece attraverso il culto dell'amore. Una volta ho sentito una mia amica dire che quando era bambina aveva paura di tutto. E quello potrebbe essere detto tranquillamente anche di me. Quando ero bambino avevo paura di tutto. Avevo paura degli insegnanti, delle suore, dei preti. Ero spaventata dalle chiese. Avevo paura anche del confessionale. Ero spaventata dalle statue, dai crocifissi. Avevo paura dei negri, degli ebrei, dei messicani. E poi avevo paura dei film, dell'oscurità, degli insetti, dei serpenti. Ero terrorizzata dai ragni. Avevo paura dei cani, dei cavalli. Avevo paura delle macchine, dei tir. Avevo paura della bomba atomica e della bomba all'idrogeno. Avevo paura dei ponti, avevo paura dei canyons. Avevo paura di dormire. Avevo paura dell'impressione che potessi lasciare sugli altri. Avevo paura dei ratti, dei piccoli topolini. Avevo paura dei cimiteri, delle bare, dei funerali. Avevo paura anche delle cavità, delle caverne. Avevo paura delle strade, delle case. Avevo paura di tutto quanto. Ma in fondo avevo paura di una sola cosa. Sì, alla fine di tutto, tutte le mie paure erano la proiezione di qualcosa che assomigliava a mio padre. Sì, io ero spaventato da nostro padre. Con le seguenti parole il nostro buon Robert Crumb spiega il suo trasloco dalla Cleveland fumosa, industriale e un po' provinciale e noiosa degli anni 60 fino alla Mecca degli hippie, cioè San Francisco. Era il 67. Era la notte del gennaio 1967 e stavo bevendo in un bar. Poi due giovanotti che conoscevo vagamente mi si avvicinano e mi dicono: ehi, stiamo andando a San Francisco. Io rispondo immediatamente: senti, ma non è che c'è spazio per me? Ma sì, sicuro, sì, vieni con noi. E così impulsivamente mi trasferì da Cleveland alla Mecca degli hippie, San Francisco. E avevo addosso solamente i vestiti che portavo e quel poco di soldi che avevo in tasca. Non lo dissi a mia moglie. Io volevo semplicemente essere libero e avere un'idea di questo libero amore di cui sentiamo parlare qui nel Midwest. È stata una decisione egoista, lo ammetto. Nella cultura che io vivevo in quel tempo a Cleveland non c'era politica, non c'era letteratura, nulla di tutto ciò era discusso. E non era discusso in nessuna maniera intelligente. Non era parte di nessun tipo di discussione finché non incontrai un tale Marty Falls. Questo sì che era un vero intellettuale di sinistra, che aveva letto tutti i libroni importanti. E fu lui a introdurmi anche alla lettura di grandi classici della letteratura americana come The Catcher in the Rye, che in italiano chiamiamo il giovane Holden, oppure Junkie, che è La scimmia sulla schiena di Burroughs, oppure On the Road, sulla strada, di Jack Kerouac. La reazione principale che ricordo dopo aver letto On the Road, sulla strada, fu: cazzo, questi ragazzi veramente si divertono, incontrano ragazze, hanno avventure incredibili, sono liberissimi, non hanno responsabilità, non si preoccupano di lavori, di soldi. Ecco, sì, il messaggio di quel libro per me fu che esisteva veramente qualcuno che avesse le palle per vivere in quel modo. Ecco, in quel senso Kerouac fu rivoluzionario, perché insegnò alla mia generazione che avevamo il diritto di uscire dai percorsi tracciati. Sì, potevamo uscire dal college e dimenticarci di tutte quelle stronzate che i nostri parenti ci avevano insegnato, tipo il lavoro, una famiglia, il matrimonio. Sì, Kerouac e il suo sogno erano poetici e seduttivi. E dopo aver letto Sulla strada, mio fratello ed io decidemmo di andare sulla strada anche noi, solo che non sapevamo come. Innanzitutto nessuno di noi sapeva guidare, poi soprattutto avevamo paura del mondo.
Sono veramente belle queste citazioni di Robert Crumb, che spiegano anche un po' da dove nascono i suoi fumetti e dove nasce la sua arte.
Sì, totalmente. Beh, non potevo del resto spiegare la poetica e l'arte di un disegnatore parlando attraverso un microfono. I fumetti vanno letti, vanno visti, vanno ammirati. Però ci tenevo a un po' condividere con gli ascoltatori la personalità di Robert Crumb, almeno quella che lui lascia emergere dalle interviste che lasciò a Poplansky. Per quanto mi riguarda, Robert Crumb è uno dei più grandi disegnatori della storia, è stato capace di interpretare gli umori di metà secolo statunitense, non di tutta quanta l'America, senz'altro, ma di un'America diciamo underground. Lui era rideva lui stesso di questa maniera di definirlo. Lo chiamavano il più amato disegnatore underground d'America. Lui diceva: io volevo essere, questo dovrebbe essere uno scherzo, non dovrebbe essere il mio epitaffio. E insomma, diciamo, ecco, ci tenevo a condividere con gli ascoltatori quelle che sono un po' le sfumature della sua anima poetica, e da cui lui traeva senz'altro ispirazione. Io lo trovo commovente, il buon Crumb, e divertentissimo anche.
Hai fatto benissimo, Angelo, è stato un bellissimo momento, e soprattutto con della gran buona musica. L'ultimo pezzo che ci stiamo ascoltando, che adesso in sottofondo, è Downstairs Project, Watch the Tower, guardate la torre. Angelo, ti riaspettiamo spesso. Beh, tu sei insomma un affissionato, uno dei membri, il nocciolo duro della redazione di Zibaldone, però ti riaspettiamo prestissimo con un'altra sezione di Volatili per Diabetici.
Ma certamente, spero di partecipare il più presto possibile. Allora, buon Natale a tutti!
E ci risentiamo nel 2013 sicuramente con un'altra Volatili per Diabetici. Cambiamo di genere musicale, adesso vi dirò il perché. Andiamo a sentirci un gospel davvero bello, I Said I Wasn't. Sentitevelo qui, adesso vi dirò qualcosa di più al riguardo. siamo passati da Robert Crumb ai gospel perché, perché vi informiamo di uno spettacolo molto interessante. Sarà tra un paio di settimane, venerdì 14 dicembre alle 21, il coro de gospel di Gracia di Barcellona, i Gospelians di Girona, canteranno assieme per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. Saranno più di 100 persone, solisti incredibili, musica meravigliosa, lo potete sentire. E dove sarà? All'auditorio dell'ospital San Joan de Déu, cioè a Barcellona, calle Santa Rosa 3957, in Esplugas de Llobregat. Comincerà alle 21, quindi di venerdì 14 dicembre, e i biglietti non si venderanno nell'auditorio la sera del concerto, tutto si vende prima, quindi informatevi, e gli interessati dovranno comprare quindi i biglietti chiamando al telefono 607 162 734, a Barcellona, oppure da Girona 663 318 421. Solamente 10 euro, e è per una buonissima causa. Potete trovare altre informazioni anche sulla web del coro, www.gospelgracia.com, oppure sulla pagina di Facebook Cor Gospel de Gracia. Per concludere l'agenda di Zibaldone di questa settimana, ci sono altri due importanti appuntamenti, in questo caso riguardano i movimenti sociali e politici, e più in concreto la lotta contro la TAV in Italia. Domani, sabato 1 di dicembre alle 7 del pomeriggio, ci sarà la proiezione del documentario No TAV, Indiani di Valle, insieme nella sede del sindacato di Telefonica, di cui abbiamo parlato prima con il Banzo nella Repressione Today. È a Marques, calle Marques de Camposagrado, quindi in centro a Barcellona, e alle 18, cioè prima, si proietterà un altro documentario sul movimento del 15M, cioè gli Indignados. E poi un altro appuntamento sempre riguardo alla lotta contro la TAV in Italia, lunedì 3 dicembre alle 12.30, presidio davanti al consolato italiano, calle Mallorca 270, all'angolo con Pau Claris. Eh beh, ci siamo sentiti della gran buona musica, ma oggi la signora Gina non chiama e noi abbiamo pensato di fare una cosa molto interessante. Forse non si dovrebbe fare, ma a noi in fin dei conti che ce ne frega, un sacco di cose che facciamo qui a Zibaldone non si dovrebbero fare. Abbiamo trovato un telefono, non dovremmo guardare i numeri, non dovremmo ascoltare quello che si trova nel booth on the voice, cioè sulla segreteria, e noi invece lo facciamo. Sentiamo un po' quello che siamo riusciti a trovare.
Questo è il contestador del Dani. No te puedo atender. Chiamami a las 5 de la tarde, por favor. Siccome mi sto appassionando al camping nautico, è possibile che io sia into the wild o da Decathlon, che praticamente è la mia nuova religione. Se sei un'amica chips e hai bisogno di lavorare, mandami delle foto in your best position, a me, a Nacho o a Rocco. Fai te. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Tac!
Ciao Dani, sono la mamma. Senti, ti ho mandato un camion cisterna di spremuta di arance. Le ho spremute tutte io, a mano, che si era rotto il robottino. Senti, te le ho mandate da Salvatore e ti chiama lui, rispondigli per favore, Poverino, mi fa una pena. È andato a prenderti le arance fino in Sicilia. Ecco, allora bevile tutte, che ci sono le vitamine, soprattutto la vitamina C. E poi se non le bevi mi diventi asciutto come il baccalà del venerdì. Non ti strapazzare troppo. E quando finisci di lavorare, che tu lavori tanto, fatti la doccia, che sei tutto sudato. E soprattutto, calza il preservativo. Ciao, ciao, baci, ciao, ciao.
Tac.
Arrusta, scurracchia, sono Salvatore. E mi ha detto che mi facesse fare una parte di un film. Mi raccomando, con Samantha che tiene le zinne grandi, Rispondi!
Insomma, quello che abbiamo trovato in questa segreteria effettivamente è di grande interesse. Oggi la signora Gina non ha chiamato, però noi finalmente abbiamo sentito la voce, è vero o no, Banzo, di Salvatore e soprattutto di questo famoso Dani.
Sì, guarda, era come me l'aspettavo. Non so,
il dalla... Dani o Salvatore?
Dani. Salvatore non me l'aspettavo perché l'avevamo sentito quando è venuto a portarci la polenta,
ma
ricordi?
Sì, però sai che quando uno parla al telefono cambiano un po' le voci, non si riconoscono a volte le persone al telefono.
Esatto,
è
io sembro
più...
Kate Bush quando parlo al telefono.
Sì,
per
davvero? Sì. Interessante. Ma ascolta, perché c'è qui il banzo di nuovo? Ve lo diciamo perché la nostra cara Laura Orlandini è in Italia, quindi il banzo, che lui è sempre pronto a sostituire chi non c'è, si occuperà dell'ultimo trago musicale.
Sì, cioè... Sono un supplente precario, Steven.
Sei un supplente precario. Bravissimo, Banz. Io direi di andare con la sigletta del consiglio musicale della settimana, cioè dell'ultimo trago, e poi ci direi di chi sei venuto a parlarci quest'oggi.
Mi sembra ottimale.
E allora andiamo con Dopo in 2000, un po' di rock and roll. Insomma, sostituisci Laura e oggi come ultimo trago musicale per chiudere queste due ore di Zibaldone qui insieme, chi ci hai portato?
Ho portato un gruppo che ho scoperto da poco, al secondo disco, e che per fare un'accurata recensione critica mi piace un bel po'. È un gruppo veneto, si chiama Manzoni, scritto con una grafia particolare dove tutte le lettere sono minuscole tranne la O, quindi
e sai la ragione di questa scritta particolare?
Assolutamente no, Steven, però ci tenevo a dirlo perché tutte le fonti in cui ho trovato il nome del gruppo sono scritte esattamente con questa ortografia peculiare e insolita.
Quindi è voluta?
È assolutamente voluta, ah. Esattamente.
E cosa ci puoi dire di questo gruppo?
È un gruppo veneto, se non l'ho già detto, che è al secondo disco dopo un omonimo pubblicato nel 2011. È uscito a ottobre di quest'anno il secondo, che si chiama Cucina Povera. Entrambi i dischi sono stati pubblicati su Garincia, un'etichetta di cui abbiamo già parlato, ma si discostano un po' dalla tipica poetica garrinciana, diciamo. Non è pop zuccheroso, spiritoso, ironico e fatato, ma è una musica molto più pensosa e sofferta. Diciamo che a livello di stile siamo dalle parti di un post rock, dalle influenze folk, passo lento e pensoso, che però a volte sfocia nel noise e ha come elemento distintivo, ecco, diciamo, un post rock parlante. Spesso il post rock è strumentale, in questo caso è parlante perché c'è una voce. Esattamente, non potremmo dire cantante, forse una parola inappropriata, è una specie di parlato di questo quest'uomo quasi sessantenne. Vedete, questi musicisti sono dei trentenni più o meno, si chiama Gigi Tenca, potrebbe sembrare una storpiatura di Luigi Tenco.
È vero, e invece no.
E lui sostanzialmente non canta, parla, biascica e a volte cerca di seguire la musica timidamente. E potrebbe ricordare un po' un Piero Ciampi, o anche, e qui so di dire qualcosa di discutibile, una specie di Mangoni serio. Mangoni, il personaggio che emerge spesso nelle canzoni di Le Storie Tese, che racconta, invece Tenka racconta queste storie di quotidianità, abbastanza dolente, sempre con un piglio poetico molto particolare, sempre questa, cioè il peso della memoria, la sconfitta, sempre questi temi che emergono con estrema delicatezza.
È interessante, il pezzo che ci andiamo a sentire come si chiama?
Si chiama In Toscana, che è il resoconto di una breve vacanzina.
Vabbè, interessantissimo, Banzo. Allora ricordiamo il nome di questo gruppo, Manzoni, il pezzo si chiama In Toscana, sono al secondo album, vengono dal Veneto, però parlano di una vacanza nella bella Toscana. E siamo arrivati anche quest'oggi alla fine delle due ore insieme qui su Radio Contrabbanda con Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Come sapete ci potete ritrovare sempre sui 91.4 FM o in streaming sulla pagina web di Radio Contrabbanda, www.contrabbanda.org, emissione in diretta, cioè lo streaming. Venerdì prossimo dalle 18 alle 20, tante sorprese, tante cose interessanti. Non ci resta altro che ricordare quella gran frase del primo sindaco socialista di Madrid dopo il franchismo, cioè Enrique Tierno Galván.
Ma quale? Calzate il preservativo? No,
Banzo, dai,
a colo caros che viernes por la noche.
Esattamente, quindi divertitevi, fate l'amore con il sapore, fate tutto quello che vi pare perché arriva il fine settimana. Andiamo con Manzoni in Toscana, venerdì prossimo. Ciao ciao.
La camera prenotata, buona per un 3 stelle, come pure la cena, cucina povera e
nei panni senza sale. La città dentro le mura, per noi un libro vergine, di quelli che con un coltello devi dividerne le pagine per poterli leggere. Solito, tu, bella, elegante, curiosa, che non ti fidi, come al solito, e servirebbe un traduttore di felicità simultaneo che ti facesse capire che anche senza sorriso sono felice di essere qua con te. Nonostante questa fitta pioggia, all'improvviso le nostre convinzioni parallele che si toccano, dimenticando regole matematiche, si intrecciano e ripartono, più divise e piene di martini, diventano galli che si beccano in un'arena. Marmo bianco e nero, e non c'è il paglio, forse solo la nostra vita.